Ma apriamo questa trasmissione di Chi si compra su Radio Firenze Viola con un grande ospite che ringraziamo e salutiamo per essere con noi, il direttore, uno dei più importanti direttori del calcio italiano, ovvero Walter Sabatini. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
E grazie di essere con noi. Ovviamente questa è una trasmissione che parla di calciomercato a tutto tondo. Si parte dalla Fiorentina, ma si va a cercare di capire anche quello che sarà il mercato di quest'estate. E io vorrei proprio aprire partire da qui, ovvero il calciomercato degli ultimi due anni post-Covid non è stato un calciomercato straordinario, quello italiano. Ci sono i sentori nell'ambiente che qualcosa possa cambiare in questo mercato, oppure sarà ancora un mercato di stenti e privazioni?
Ma il mercato è sempre cangiante, perché è relativo a tutte le cose che succedono l'anno prima, quindi è ovvio che per le risultanze della stagione precedente, cioè quella appena terminata, saranno come dire, posti sul mercato giocatori e raggiunte condizioni accettabili. Ora la Fiorentina parte da una situazione di privilegio, secondo me, perché hanno già lavorato molto bene l'anno scorso, acquisendo giocatori che poi hanno lasciato il segno e hanno fatto una stagione, vorrei dire, buonissima, meravigliosa, in cui hanno veramente posto a terra la semente per un futuro importante. Basteranno 3 o 4 integrazioni per arricchire la rosa e renderla più profonda, e sarà una squadra molto competitiva.
Direttore, io insomma volevo chiederle anche qualcosa a proposito dell'organico della Fiorentina in vista della prossima stagione, e in particolar modo su una grossa discriminante che secondo me c'è nella costruzione dell'organico, ovvero se la Fiorentina parteciperà o meno alla Conference League. Quanto può cambiare questo per un addetto ai lavori nella costruzione della squadra, e quanto cambia ovviamente anche a livello di tempi nella costruzione della squadra una notizia di questo tipo?
Ma non molto, per la verità, perché la Conference, pur rispettabilissima competizione europea, non è particolarmente allettante per i calciatori sul mercato. Non è che la Fiorentina otterrà delle accettazioni di trasferimento in virtù della Conference, perché la Conference non è la Champions League e neanche l'Europa League. È una competizione importante, la Fiorentina l'ha giocata, è stata molto vicina a vincerla, ma non è una cosa che può incidere sulle decisioni dei calciatori. Sulle decisioni dei calciatori incide Firenze. Firenze è una città meravigliosa, con un pubblico appassionato, fortissimo, meraviglioso, a volte anche oltre misura, però misurarsi in una piazza come Firenze è stimolante per tutti.
Ecco, uno dei temi principali, Walter Sabatini qui con noi su Radio Firenze Viola, è quello dell'attaccante, nel senso che quest'anno due attaccanti si sono alternati a segnare molto in Conference League, relativamente poco per quanto riguarda la Serie A, e a Firenze, come diceva giustamente, già è partita la grande discussione su cosa fare in vista del prossimo anno. Lei ha grandissima esperienza nel calcio italiano, vedere due attaccanti che non riescono ad andare nemmeno in doppia cifra in Serie A evidentemente è forse uno dei ruoli dove la Fiorentina dovrebbe mettersi a lavorare per il futuro.
Ma lo farà senz'altro, perché la Fiorentina è un gruppo di lavoro molto competitivo, sono molto presenti sul mercato, io me ne accorgo anche pur essendone fuori in questo momento, e sono convinto che andranno a pescare in qualsiasi campionato una punta profonda che vada di diritto in porta a cercare il gol. Lo faranno perché questo gruppo merita, cioè la Fiorentina come squadra merita un attaccante da 15 gol, perché è difficile creare un gruppo, una squadra, e la Fiorentina lo è a tutti gli effetti, cioè per valori assoluti e lo è per mentalità. Ottimo lavoro che ha fatto l'allenatore, un ottimo lavoro, ma un ottimo lavoro che ha fatto anche la società. Quindi non si fermerà di fronte alla difficoltà di acquisire un attaccante profondo e goleador.
Direttore,
non mi chiedete nomi, naturalmente.
Nessuno si è azzardato.
No, e prima parlando un po' anche del calciomercato, insomma, aprendo la trasmissione, abbiamo sottolineato come no, ci siano delle differenze abissali tra quelli che sono i valori e anche le valutazioni che ha il calcio inglese rispetto al calcio italiano. No, noi dicevamo Declan Rice, un giocatore assolutamente molto forte della nazionale inglese, ci mancherebbe, però insomma si parlava di una valutazione sopra i 100 milioni che probabilmente se fosse un calciatore italiano o comunque un calciatore del campionato italiano non sarebbe così alta.
Non posso neanche sentirlo questo tipo di valutazione, anche se non mi sfugge, come non sfugge a nessuno, che la Premier League è un'azienda Florida che, voglio dire, riserva ai club iscritti delle fette di, voglio dire, ricavi incredibili, impensabili per il nostro calcio. Quindi devo dire che in Inghilterra fanno un calcio piuttosto allegro, e fanno delle stagioni con campagne acquisti già 200 milioni per arrivare a ottavi. Questa non è una critica, è un'osservazione, semplicemente in Italia non ce la possiamo permettere. Quando in Italia si sbaglia un giocatore da oltre 10 milioni si urla già al fallimento, figuriamoci.
Sì, sì, ma poi ci sono anche, come si dice, situazioni finanziarie diverse legate anche a quelli che sono i diritti televisivi e non solo, e quindi
no,
portano
a quello.
Portano squadre
in Inghilterra li percepisce la Premier League come un'azienda. E il nostro problema è che la Lega non agisce in questo senso, agisce in maniera molto politica e i presidenti sono molto divisi tra di loro. Non esiste una governance che affronti il mercato come si deve.
Ecco, ma lei giustamente dice che in Italia non ce lo possiamo permettere, quindi in Italia bisogna fare un mercato, come si dice spesso, forse un po' più creativo, fra virgolette, anche che vada a pescare talenti in erba dall'estero, anche in Italia si spera. La Fiorentina sta facendo,
giocatori, certo.
Sta facendo una battaglia in questo senso, e il Viola Park è l'idea di Commisso verso il futuro, cioè costruire in casa i talenti del domani. Ma secondo lei nel calcio contemporaneo è possibile, per stare a livelli di, diciamo, zona Europa?
Ah, per me, beh, ci vuole qualche anno naturalmente, però deve essere ribaltata un po' la cognizione e la conduzione dei settori giovanili. Bisogna lasciare libero sfogo al talento, non bisogna incastrare il talento in mezzo alla tattica o a quello che molti istruttori fanno per disegnare la propria strada come allenatori. Bisogna che i ragazzini giochino in libertà, riportando la strada dentro un campo di calcio, che è un concetto molto, voglio dire, semplice, non è che sia, se ci vuoi, un cibernauta per capirlo. I bambini hanno bisogno di creatività, di spazio e di dar libero sfogo alle proprie qualità, quindi non vanno incastrati nei moduli, non vanno incastrati nella tattica, perché l'Italia ha sempre fornito grandi talenti e grandi giocatori. L'altro ieri ho visto per caso un'intervista di Totti nel prepartita dell'Inter con il City e si parlava di numeri 10. Allora, i numeri 10 che hanno giocato in Italia sono stati giocatori irripetibili. Parliamo di Giancarlo Antonioni, che è un mio compaesano, tra l'altro lo adoro come calciatore e come ragazzo. Parliamo di Baggio, che stranamente sono tutti transitati per la Fiorentina, quindi capisco qualche nostalgia del pubblico di Firenze. Parliamo di Totti naturalmente, di Del Piero, parliamo dei grandi numeri 10 che sono tutti usciti dalla strada o dai campetti di periferia.
Poi insomma, io lo dico spesso, negli anni 90 ce n'erano talmente tanti, penso a Zola per dire, no? Con la nazionale non ha mai avuto nemmeno la possibilità di affermarsi perché
c'era troppa
concorrenza. Direttore, parlando di giocatori e venendo non tanto, prima si diceva andiamo all'estero per cercare magari, no, il colpo, la sorpresa, il giocatore che è un po' fuori dai radar. Invece,
come
parlando,
è stato Kvaratskhelia per il Napoli.
Esatto, penso sia l'emblema, l'esempio più calzante. Parlando invece di un giocatore che almeno a livello calcistico risiede a circa un'ora di macchina da Firenze, è un calciatore che lei conosce. Secondo lei Riccardo Orsolini è un giocatore a volte troppo sottovalutato?
Beh, Riccardo c'è avuto un suo momento, come dire, 3 anni fa, in cui nelle pieghe del passaggio all'Atalanta era considerato un grande giocatore. Poi io ce l'ho avuto nella gestione diretta, lui ha tutte le caratteristiche del grande giocatore, è un po' immaturo in certi comportamenti. Dopo Sinisa Mihajlovic ha cercato di come dire, mettergli il bavaglio, di farlo rendere al massimo, poi è arrivato a un livello di rendimento importante con Sosa con Motta, con tutti gli allenatori con Diego Motta, che ha lavorato bene a Bologna, e Riccardo è stato uno di quelli che ha di più recepito i dettami dell'allenatore, ha ritrovato il gol frequentemente e prestazioni importanti. È un giocatore forte, che ha bisogno però di essere sostenuto e circondato di affetto, come tutti i calciatori. Io l'ho anche scritto questo: non esiste un calciatore che non abbia bisogno di essere amato. I calciatori, per rendere, devono essere amati dalla gente, dalla città e soprattutto dalla società e dall'allenatore, perché ti restituiscono indietro le cose con gli interessi. Faccio un esempio diretto nella mia brevissima esperienza a Salerno, ma pregnante, perché ho ottenuto un risultato veramente incredibile. Calciatori dispersi nell'aria come Verdi o Federico Bonazzoli, che sono stati in quei mesi molto amati da me in prima persona e anche dagli altri per riflesso, hanno restituito cose importanti e hanno dato un contributo determinante alla salvezza della Serenità. Io ci credo molto nella psicologia nel calcio, che non è psicologia spicciola, è un modo di essere, un modo di vivere. Il calciatore non bisogna amore, amore vero, non una finta o un protocollo di comportamento, perché se ne accorgono, cioè hanno la loro intelligenza, la loro sensibilità, che devono essere seguiti e incentivati tutti i giorni.
Eh sì, è proprio così,
poi si sono
ma ha fatto benissimo.
Ma questa è la verità.
No, ma noi stiamo in silenzio per ascoltarla, perché direttore, l'esperienza che lei ha e che ci può trasmettere in queste interviste è veramente da ascoltare in silenzio. Prima di salutarla, le volevo chiedere a questo punto, visto che stiamo parlando sempre su Radio Firenze Viola, quindi anche di Fiorentina, oltre che dell'idea del calcio e del mercato insieme a Walter Sabatini, le volevo chiedere, a parte la punta di cui parlavamo prima, la rosa di questa Fiorentina, che lei prima ha detto ci vuole, bastano 4-5 giocatori nella direzione giusta. Ovviamente ci sono le cessioni, ci saranno gli acquisti.
Ma no, ho detto 3 o 4.
3 o 4, 3 o 4, va bene, ho detto 4-5, ho sbagliato io. 3 o 4. Ecco,
dico 3 o 4 perché dico uno per reparto.
Ecco, uno per reparto. Il portiere lo lasciamo fuori o serve anche un portiere?
Ah, direi no. Pare che la Fiorentina da questo punto di vista sia a posto. Perché volete cambiare il portiere?
No, a Firenze c'è questa discussione, per quello glielo chiedevo. È molto discusso il ruolo di Terracciano, perché non è sembrato, diciamo, continuo come forse ci si aspettava, si sperava. Poi anche lui ha iniziato la stagione che Gollini doveva prendergli il posto, e lui è stato bravo, certo, assolutamente a riprenderselo questo posto. Però
allora questo ragazzo ha fatto una stagione importante, perché lui, come i suoi compagni, ha fatto una stagione importante, perché a Firenze, io conosco tanto bene Firenze perché ci ho giocato contro spesso e so quanto il pubblico di Firenze sia appassionato ma anche crudele sotto certi aspetti, con un'ironia che ti spezza la schiena veramente. Però questo ragazzo ha fatto bene al pari di tutta la sua squadra. Ora la Fiorentina ha creato un presupposto e penso che i tifosi a Fiorentina debbano sostenere la squadra fortemente, compreso Terracciano, perché Terracciano è un giocatore che ai 7 metri di copera grande, qualche errore tattico lo può fare, però anche lui è migliorato con la squadra, migliorerà ancora, e quindi io non andrei a caccia di streghe.
Ecco, prima di salutarla ancora, l'ultima veramente, Italiano è stato confermato, ha fatto questa stagione che lei prima ha giustamente sottolineato come meravigliosa per le due finali raggiunte, per quello che sono riusciti a fare, per la squadra che è riuscita a costruire, le basi gettate verso il futuro. Ecco, da direttore le chiedo, quanta forza può avere un allenatore che è arrivato un po' in sordina e dopo 2 anni ha avuto questi risultati? Cioè, verso la società, quanto può imporsi o chiedere a livello di mercato?
Ma guardate, io non credo che un allenatore debba averci forza verso la società, perché non deve essere in antitesi con la società, deve essere, voglio dire, in sintonia con la società, perché tutti vogliono il bene della squadra e non è che chi urla più forte ha ragione. Io non ho mai sopportato questo tipo di circostanza nel calcio, dell'allenatore forte che urla contro la società perché vuole questo, vuole quello. Anche la società lo vuole, ma a volte ci si trova di fronte a degli obiettivi difficilissimi da raggiungere. Ora Italiano è un allenatore venuto dalla periferia, diciamo, calcistica, e quindi sa perfettamente come funzionano le cose e la sua forza è lavorare con la società. Spero che lo faccia, perché la società gli ha dato enorme fiducia, l'ha portato a Firenze, gli ha consegnato una squadra competitiva e l'ha portato a diventare uno degli allenatori italiani più ambiti. Io credo sempre nella vita in un debito di riconoscenza che si contrae sempre. Ognuno di noi contrae un debito di riconoscenza verso qualcuno, quindi ci sarà anche per l'italiano questo sentimento.